Padre, voglio ringraziarti per questi momenti speciali, Signore, che abbiamo passato insieme a Te fino in questo momento. Grazie della Tua dolce presenza, del Tuo Spirito Santo, Signore. Come è stato già detto, Padre, che questa parola possa entrare nel nostro cuore e portare un frutto eterno, un frutto che rimanga, Signore, per sempre e che possa trasformare completamente la nostra mente, Signore, per renderla sempre più simile al Tuo Figlio Gesù Cristo. Amen e amen. Questa mattina volevo parlarvi di qualcosa che ho già accennato l'ultima volta che ho predicato. Non so quanti erano presenti, grazie mille, l'ultima volta, ma abbiamo parlato di identità, abbiamo parlato di identificazione, abbiamo accennato un po' al fatto che è importante e che cosa significa soprattutto identità. Ma stamattina ne parleremo di nuovo perché credo che sia un argomento molto molto importante. Sicuramente non è la prima volta che sentite parlare di questi argomenti, ne avete sicuramente già sentiti parlare altre volte, ma questa settimana non so quanti di voi hanno ascoltato il telegiornale e credo che mai come in questo momento sia importante parlare di queste cose, perché non so se avete sentito, ma vogliono togliere le croci dalle montagne. Le croci dai cucuzzoli delle montagne. Non so quanti di voi hanno sentito questa notizia. Questa non è altro che l'opera diabolica, la strategia del nemico per fare che cosa? Non tanto togliere una croce, che è un simbolo, ma eliminare completamente l'identità cristiana da questa nazione. E questa è la motivazione per la quale stanno facendo queste cose. Ora è chiaro che negli anni, nei secoli passati, c'è stata sempre un'iniziativa da parte del nemico di distruggere tutto quello che era cristiano. Ma mai come in questi tempi l'identità, e adesso andremo anche a vedere che cos'è l'identità, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, viene veramente minata in una maniera incredibile. Perché tolta l'identità hai la possibilità di inserire nelle persone, nella mente delle persone, qualsiasi cosa. Quindi se togli un'identità di un popolo, se togli l'identità di una nazione, c'è la possibilità da parte di coloro che ti governano, che ci governano e manipolano la nostra, vogliono manipolare la nostra mente, di inserire dentro di noi, attraverso i media, i social media, qualsiasi altra cosa, tutto ciò che è favorevole ai loro interessi. Perché le persone hanno bisogno di identificarsi. Noi abbiamo bisogno di identificarsi. Poco fa abbiamo cantato, sono figlio di Dio. Amen. E questo è meraviglioso, perché questa è un'identità ben chiara e di questo parleremo questa mattina. Noi siamo figli di Dio, molti si definiscono cristiani. Quante volte è capitato di dire io non sono evangelico, non sono cattolico, ma io sono cristiano? Mi è capitato mai di dire questa cosa? L'abbiamo detto tante altre volte. Ma sapete, l'Italia è una nazione fondamentalmente cristiana. Più del 60% delle persone in Italia si definiscono cristiane, pur non seguendo Gesù. Quindi la definizione di cristiano non rende pienamente l'idea della nostra identità, perché l'identità è qualche altra cosa. Quindi quando noi ci definiamo cristiani, fondamentalmente, stiamo dicendo sì, io credo in Gesù. Amen. Semplicemente questo, come tante altre persone credono in Gesù ma non seguono Gesù. Qual è la differenza? E adesso la vediamo. Perché cristiano lo si diventa per magari tradizione. Quanti si sono battezzati da piccoli? Non tutti, però la maggior parte, vedete. Questo ci ha dato un'identità di cristiani secondo quello che la Chiesa Cattolica Romana dice, dal momento in cui tu ti battezzi, da piccolo, ti mettono un marchio, sei diventato cristiano, anche se non l'hai scelto. Vedi, quindi ti hanno dato un'identità che non è tua. Figli invece lo si diventa, per scelta. Amen. E questa è la differenza sostanziale. Quindi la prossima volta, quando qualcuno ti chiede, ah ma tu vai in chiesa, chi sei, chi non sei? Sono un figlio di Dio, salvato per grazia. Gesù ha pagato sulla croce 2000 anni fa, ha versato il suo sangue per me, e io sono suo figlio, e lui è mio padre. Amen. Questa è la differenza sostanziale. Ora Giovanni, primo Giovanni, la lettera di Giovanni, definisce pienamente e chiaramente quello che vi sto dicendo. Andiamo a leggerlo. Andrò lento, perché così do la possibilità, visto che non sono riuscito a dare tutti i versetti, Mauro mi perdonerà per questo. Ho cambiato all'ultimo alcune cose. Allora, primo Giovanni, capitolo 3, al verso 1, dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Non dice cristiani, dice di essere chiamati, ripetiamolo tutti insieme, figli di Dio. E tali siamo, quindi è un'affermazione chiara, definita. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Quindi è molto importante definire questo concetto, perché noi siamo figli di Dio. Dio è nostro Padre. Molti hanno una relazione con Dio basata solo su ciò che Dio può fare. Molti cristiani vivono con questa concezione. Anche giovedì abbiamo fatto la preghiera ed è stato accennato proprio a questo, è stato introdotto proprio a questo. Fratello Valerio ha detto una cosa del genere, del tipo: non dobbiamo fare la lista della spesa quando preghiamo. Molti si limitano a fare la lista della spesa: ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro e ho bisogno di quell'altro. Questa è la dimostrazione del fatto che la relazione che tu hai con Dio è una relazione di dare e avere. Cioè, io ti chiedo delle cose perché tu sei colui che mi può dare delle cose. E però se non ricevi quelle cose perché nella sua immensa sapienza Dio non ti vuole dare quella cosa in quel momento, che succede? Si va in frustrazione. A volte si cade pure in depressione. E a volte si rinnega pure quello che abbiamo dichiarato e confessato. Perché la nostra relazione con Dio non è basata sull'amore del Padre verso di noi. Ma è basata soprattutto sul fatto che Dio può fare delle cose per noi. Ora è chiaro che Dio può fare le cose per noi. Certo, è nostro Padre. Lui ci ama e vuole donarci le cose di cui noi abbiamo bisogno, ma dobbiamo imparare a stabilire una relazione con Dio non basandoci su quello che Dio può fare, ma basandoci su quello che Lui è. Amen. Prenditi del tempo per stare con Lui, senza chiedere nulla a Dio, e vedrai che Dio ti riempirà della sua gloria. Amen. Perché quando desideriamo stare con Lui, quando desideriamo avere una relazione con Lui, indipendentemente da ciò che Dio ci può dare, Dio manifesta tutto il suo amore, perché questo è il suo desiderio. Dio sta aspettando questo momento. Ecco perché è importante avere dei momenti sia intimi, personali, ma anche come Chiesa. Perché Dio sta cercando adoratori, e gli adoratori non sono solo quelli che suonano e cantano, ovviamente, ma solo coloro che lo cercano, perché voi mi cercherete, e mi cercherete con tutto il cuore, e mi troverete, dice la parola di Dio. Amen. Ma devi cercare questa intimità, perché questa è la relazione che farà la differenza nella tua vita, che non è basata su ciò che tu puoi fare per Lui, ma è basata su ciò che Lui ha già fatto tutto per te. Amen. 2000 anni fa. E l'abbiamo già detto. Quindi la relazione di Dio verso di noi è una relazione di padre a figlio. Dobbiamo imparare a relazionarci con Dio, non solo come cristiani, come coloro che si muovono e dichiarano di essere cristiani, ma come coloro che sono figli di Dio. Alleluia. Tu a tuo padre naturale non gli chiedi sempre solo cose. Con tuo padre naturale hai anche un dialogo e parli anche di altre cose, perché hai avuto un genitore. Oh, cioè, e i miei figli non vengono da me solo per chiedermi soldi. Dice mio figlio. Non mi chiede solo i soldi, ma parliamo anche di altre cose. E quindi è una relazione da padre a figlio, amorevole, dove lui può fidarsi di quello che io gli posso dare, ma non solo di quello che io gli posso dare in termini materiali, ma in termini anche di esserci come padre. E Dio c'è. Dio è sempre presente e non aspetta altro che avere una relazione profonda insieme a te. Tu questa mattina puoi fare delle esperienze straordinarie con Dio. Se non sai di che cosa sto parlando, non ti preoccupare, perché lo Spirito Santo saprà parlare esattamente al tuo cuore con quelle parole d'amore e di dolcezza che solamente Lui sa fare. Dio è amore e Lui non ci ama in virtù delle cose che noi facciamo o possiamo fare per Lui, ma in virtù della sua identità di padre amorevole. Qual è l'identità di Dio? Dio stesso si è definito, cioè Dio è amore. Questa è l'identità di Dio. E questa è l'identità anche che deve avere la Chiesa. La Chiesa deve manifestare questo amore. Ma l'altra volta, quando ho predicato, abbiamo visto che in 1 Timoteo, al capitolo 3, l'Apostolo Paolo dà un'indicazione ben precisa a Timoteo. Chi era Timoteo? Timoteo era il discepolo di Paolo, ma era anche un pastore di una chiesa locale. E quindi Paolo dà un'indicazione a una chiesa locale, che potrebbe essere la Gospel House. Quindi non stiamo parlando del regno di Dio, stiamo parlando della chiesa locale. E dice: Timoteo, più di ogni altra cosa, mi raccomando, stai attento al fatto che la Chiesa è colonna e sostegno della verità. Cosa deve essere la Gospel House? Amen. Questa è identità. Questo ci identifica. Questo le persone che non ci conoscono possono dire: ma lì c'è la verità di Dio. Lì ci sono persone che parlano della verità di Dio, che manifestano la verità di Dio. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E cosa vogliamo manifestare noi? A parole sappiamo tutti che cosa vogliamo manifestare. Ma è l'essere che fa la differenza. Noi vogliamo essere colonna e sostegno della verità, perché la verità rende liberi. Amen. Questo è quello che dice la parola di Dio. Voi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Le persone pensano di essere liberi, ma sono schiave. Sono schiave del loro egoismo, dei loro pensieri, di loro stessi, di tutto quello che riguarda il loro essere, lontani anche da Dio. Ma Gesù disse proprio questo: voi conoscerete la verità e la verità vi farà veramente liberi. Quindi noi dobbiamo essere colonna e sostegno di questa verità, perché noi vogliamo la libertà delle persone, vogliamo vedere veramente le persone libere. Ecco perché è importante anche la chiesa locale, ed è importante frequentare una chiesa locale correttamente, nel senso che bisogna frequentarla proprio, viverla, perché tu, insieme a me, siamo la colonna e il sostegno di questa verità. Amen. Siamo chiesa quando stiamo insieme, non quando siamo da soli. La Bibbia dice che da soli noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Ma non siamo chiesa. Non siamo l'assemblea dei santi, non siamo l'ecclesia. L'ecclesia, la chiesa, è quando due o tre sono radunati nel suo nome. Lui è in mezzo a loro, dice la parola. E la chiesa è l'insieme dei credenti, l'insieme dei figli di Dio, di coloro che sono nati di nuovo. E questo è uno spirito che c'è anche adesso, che insinua nella mente delle persone, che tu puoi essere chiesa a te stesso. Ma non è così, la Bibbia non dice questo. La Bibbia dice che noi, dentro di noi, portiamo lo Spirito Santo, siamo il Tempio dello Spirito, il contenitore, non so come spiegarti. Ma è insieme che diventiamo Chiesa, è insieme che diventiamo colonna e sostegno della verità. Amen. Perché da soli siamo facile preda. Quando hai consapevolezza di chi sei in Cristo, hai anche consapevolezza dell'autorità che hai in Cristo. Amen. Quindi è importante avere questo tipo di consapevolezza, di sapere esattamente chi siamo. Matteo 10,1 dice, poi chiamati a sé i suoi discepoli, Matteo 10,1, chiamati a sé i suoi discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Non alcune sì e altre no, ma qualunque malattia, qualunque infermità. Quando Gesù mandò i discepoli per predicare il Vangelo, non diede loro solo il potere di fare miracoli, ma fondamentalmente che cosa ha fatto Gesù in quel momento? Ha dato loro un'identità. Ha detto, voi siete come me. Voi potete andare e fare le stesse cose che faccio io. Amen. Questa è l'identità. E questo è il mandato di Gesù. Gesù non ci ha dato solamente un mandato per liberare le persone, per guarire, fare miracoli, attraverso l'unzione che è sopra di noi. Perché Gesù stesso disse, molti verranno da me dicendo, io ho fatto questo, ho fatto miracoli, ho profetizzato nel tuo nome, ma Gesù disse, io non vi ho mai conosciuti. Non è in base ai miracoli, non è in base all'unzione che noi possiamo manifestare, ma è l'identità, è l'essere che fa la differenza e deve fare la differenza in questa società. Noi non possiamo essere uguali agli altri. Ecco perché la Chiesa si deve differenziare da ciò che è il mondo, da ciò che fa il mondo. Non è facile quello che sto dicendo, ma mi rendo conto che ci siamo un po' omologati a quello che succede anche al di fuori di queste quattro mura. Se voi leggete la storia della musica gospel, la musica gospel non è nata fuori dalla Chiesa, si chiama gospel perché è nata dentro la Chiesa. Che cosa ha fatto la musica gospel nella storia? Ha influenzato il mondo. I musicisti gospel che stavano nella Chiesa, gli adoratori, sono stati capaci di influenzare al di fuori e ancora oggi, dopo 100 anni, poi va bene, hanno preso un'altra deriva. Oggi invece è esattamente il contrario. Noi vogliamo fare la stessa musica che fanno gli altri perché magari non arrivano i giovani, perché magari le persone non sono contente, allora dobbiamo cercare un canto nuovo. Dobbiamo cercare qualcosa di nuovo. Dobbiamo cercare la nostra vera identità. Quello che fa veramente la differenza è che può veramente continuare a influenzare tutto quello che c'è fuori da queste quattro mura. Amen? Non vi vedo convinti, ma va bene così. Il mondo aspetta che cosa? La manifestazione dei figli di Dio, non dei cristiani, vedete? Non solo di coloro che si definiscono tali, ma dei figli di coloro che hanno un'identità ben precisa. Quindi il mondo aspetta la manifestazione non di predicatori, di musicisti, di motivatori spirituali, all'ultima moda come adesso, ma sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. È questo che farà la differenza, ed è questo quello che fa la differenza. Quando tu nel tuo posto di lavoro, nella tua casa, nella tua famiglia, con i tuoi figli, con tua moglie che non è credente, con i tuoi parenti, non manifesti solo di sapere che cosa c'è scritto in Vangelo di Giovanni, ma tu manifesti di essere il vero figlio di Dio, nella concretezza della tua identità. Questo farà la differenza nella vita degli altri. Amen. Se vogliamo conquistare le persone, non basta predicare il Vangelo. Dico una cosa complicata adesso, perché a volte ci fermiamo a quello che è scritto in Matteo 28, al verso 19. Andate a predicare il Vangelo, ma subito dopo dice, e fate i miei discepoli e battezzateli. Amen. Non vi vedo convinti, ma va bene lo stesso. Ok, però questo è importante, perché la Bibbia bisogna vederla nella sua interezza. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E questo è l'identità. Come fai a fare discepoli di Cristo se tu non hai un'identità di figlio, di discepolo? Amen. Noi possiamo dare agli altri ciò che prima noi dobbiamo imparare ad essere. Altrimenti siamo incoerenti. E l'incoerenza non premia mai. Non porta frutto. Perché non è un frutto dello Spirito. Amen. La parola identità che cosa significa? Significa dal latino identitas, a sua volta derivante da idem. Quante volte abbiamo detto idem, no? Lo usiamo spesso. Che è un pronome che vuol dire lo stesso, identico. Ecco perché Gesù, quando li mandò, gli diede questa autorità e disse, voi siete come me, potete fare le stesse cose che faccio io, dovete manifestare quello che io ho manifestato su questa terra, l'identità. I figli di Dio sono coloro che si ispirano al Maestro e vogliono essere come Lui. Amen. Si ispirano al Maestro e vogliono essere come Lui. Il titolo è vivere nella consapevolezza della propria identità. Perché dobbiamo imparare ad avere questa consapevolezza. Dobbiamo imparare però prima di tutto ad avere un'identità ferma, stabile. La volta scorsa ho detto questa cosa, la ripeto, perché quando si parla di lo stesso, la Bibbia, quando Gesù disse io non vi lascerò soli, ma vi darò un consolatore. Quindi non vi lascerò soli, ma vi darò un consolatore, uno come me, dice la parola di Dio. Che cosa significa? E la parola greca che viene utilizzata è allos, paracletos. Allos vuol dire uno come, della stessa natura, identico, idem. Cosa c'è dentro di te? Idem. Identico. Cioè lo Spirito Santo. Amen. Questa è la differenza. Allora, lo stesso. Noi non possiamo manifestare qualcosa di diverso da essere i figli di Dio che dentro di loro hanno lo Spirito Santo. E se lo Spirito Santo è dentro di te, tu puoi manifestare tutto ciò che sono le virtù di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo era lo stesso allo Spirito Santo, e lo Spirito Santo era come Gesù, e adesso vive dentro di noi. Amen. E tu puoi manifestare le stesse identiche cose che ha manifestato Gesù su questa terra. Perché Gesù ci ha riportati a quella condizione, come ha detto il pastore Franco prima, primordiale, iniziale, che erano identici. Adamo ed Eva erano come, simili, Vedete? Il peccato però ha deformato tutto questo, ma Gesù ci ha riportati a quella condizione. Dobbiamo solo avere consapevolezza di tutto questo. E devi semplicemente scegliere come vivere. Ancora con una mentalità umana, carnale, o con una mentalità spirituale, sapendo che dentro di te c'è lo Spirito Santo e tu puoi manifestare su questa terra, in questa generazione, la stessa potenza e la stessa gloria che ha manifestato Gesù 2000 anni fa. Amen. Sei un portatore sano della gloria di Dio. Questo è quello che dice la parola. Sei un portatore sano di tutti i benefici, delle virtù che ci sono in Gesù Cristo. Renditi conto, ma se tu continui a guardare le tue debolezze, le tue mancanze, il fatto che non ce la fai, e il fatto che hai peccato di nuovo, il fatto che la tua carne è debole, tu non capirai mai qual è la tua vera identità. Perché farai come fanno molti la domenica mattina. Mia colpa, mia grandissima colpa. E farai sempre questo, e ti sentirai sempre in colpa, e ti sentirai sempre inadeguato. E sai chi è che vuole farti sentire sempre inadeguato? Il diavolo, il nemico della tua anima. Tu sei stato creato con un proposito meraviglioso e glorioso, ma c'è un nemico della tua anima. E devi sapere che c'è un progetto diabolico sulla tua vita, sulla nostra vita c'è un progetto diabolico. Il diavolo vuole vedere la nostra morte, sia spirituale, fisica, relazionale, sentimentale, emozionale. Il diavolo vuole vederci distrutti. Ma Gesù è più forte. Amen. Lo Spirito Santo che è dentro di te è più forte di ogni insidia diabolica. Perché le virtù di Gesù Cristo sono dentro di te attraverso il suo Santo Spirito e tu puoi manifestare lo stesso regno che Gesù ha manifestato 2000 anni fa su questa terra. Oggi! Un po' più convinti, grazie. Forse devo gridare ancora di più. Alleluia! Tu sei figlio di Dio, sei l'autorità di Dio, l'abbiamo detto tante volte. Come Gesù sapeva esattamente chi era, e questo gli ha permesso di non scendere a compromessi con il diavolo. Quando Gesù disse a Nicodemo, vi ricordate in Giovanni capitolo 3, quando noi spesso diciamo, usiamo questi versi per definire che cosa? La nuova nascita. A me capita ancora oggi di parlare con dei credenti che frequentano la chiesa e vengono in chiesa e io gli chiedo, ma quando sei nato di nuovo? Ah, ma io quando ero piccolo andavo in chiesa, poi a un certo punto, sì, poi continuavo ad andare in chiesa e adesso vengo in chiesa. Ho capito. È successo qualcosa nella tua vita, no? Prima o poi. C'è qualcosa di particolare. Ah sì, sono andato in chiesa, quando ero piccolo, adesso vado di nuovo in chiesa. Cioè, è importante definire le cose. È importante avere un'identità chiara e sapere esattamente quello che ti è successo nella tua vita. Perché se tu sai quello che ti è successo, nessuno potrà dire il contrario, nemmeno il diavolo. Perché se Dio lo ha affermato, nessuno potrà dire il contrario e nessuno potrà toglierti la salvezza che tu hai acquisito mediante il sacrificio di Gesù 2000 anni fa su quella croce. Amen. Quindi quando Gesù disse a Nicodemo, tu devi nascere di nuovo, di acqua e di spirito, perché parla di spirito? Nicodemo era una persona che sapeva tante cose. Era un dottore della legge, perché Gesù stava semplicemente dicendo a Nicodemo, Nicodemo, io voglio cambiare la tua identità. Tu non sarai più solamente conosciuto come Nicodemo, il dottore della legge che tutto Israele conosce, ma tu sarai conosciuto come mio figlio. E questa è la differenza. Quando nasciamo di nuovo, Dio ci dà una nuova identità in Cristo Gesù. Dio cambia totalmente il tuo essere. Dio cambia totalmente tutto ciò che tu sei, perché Dio fa ogni cosa nuova. Alleluia. Facciamolo un altro applauso a Gesù. Dobbiamo stare attenti a ciò che ascoltiamo, perché ciò che ascoltiamo influenza la nostra mente e il nostro spirito. Ora, come vedete, sono tutte cose che abbiamo già sentito tante volte, ma è importante ripeterle, perché poi fondamentalmente il messaggio del Vangelo è molto semplice. Siamo noi che lo abbiamo complicato, siamo noi che cerchiamo la frase wow, no? Che cerchiamo l'ultima, ma è molto semplice il Vangelo. E abbiamo bisogno semplicemente di fare in modo che questa meravigliosa parola, nella sua semplicità, possa veramente trasformare la nostra mente per renderla sempre più simile a quella del suo Figlio Gesù Cristo. Amen. Quindi ascoltare, ecco perché è importante anche in questi tempi e negli ultimi tempi, e l'abbiamo sentito tante volte, imparare ad ascoltare la voce di Dio e fare come fece Zaccheo. Zaccheo che cosa fece? Era piccolino, voleva vedere Gesù, voleva andare incontro a Gesù, ma dovette farsi spazio in mezzo alla folla. Quindi salì su un sicomoro e riuscì a vedere il Maestro. Quindi vedete, noi dobbiamo farci spazio in mezzo a tutte le voci che vengono da tutte le parti, che sono contrarie alla voce dello Spirito Santo. Ciò che ascoltiamo influenza la nostra vita moltissimo. E la scienza se ne sta anche accorgendo di questo, sapete? Io e mia moglie siamo una famiglia caregiver. Collaboriamo con l'ASL di Collegno. Vi dico qualcosa di noi così magari ci conosciamo meglio. 8 anni fa abbiamo iniziato a collaborare con l'ASL di Collegno, con dei sociologi, degli psicologi, nel vecchio manicomio di Collegno. Lì c'è un centro che si chiama Iesa, e questo centro aiuta le persone di tutti i tipi, che hanno dipendenze, ma anche persone, soprattutto giovani e giovani adulti, che hanno delle difficoltà sociali. Quindi noi abbiamo avuto per diversi anni, ospite in casa nostra, dei giovani. L'ASL ogni tanto ci chiama, ci dice c'è un progetto nuovo, un ragazzo nuovo o una ragazza che ha bisogno di stare in una famiglia per un tempo, non una settimana, si parla di anni. Perché vi dico questo? Perché io quando ho fatto il corso per avere l'abilitazione, una delle cose che dicevano i psicologi e una delle domande che si faceva era perché avete fatto questo, perché siete arrivati a pensare che un giovane che non conosce una famiglia vada a vivere in questa famiglia e risolva i suoi problemi? E loro semplicemente dicevano perché abbiamo capito che le persone hanno bisogno di un ambiente dove possono ascoltare, dove possono stare, che favorisca la loro crescita sociale. Quindi loro che cosa fanno? Non terapie, ma stando insieme a una famiglia sana, i giovani che hanno vissuto una vita drammatica, un'adolescenza magari drammatica, senza padre, senza madre, magari di diverso tipo, stando in una famiglia stabile, con delle regole stabili, con dei figli, con degli animali, insomma, una famiglia normale, diciamo così, stabile, loro possono riabilitarsi nella società. E noi abbiamo visto miracoli in questo senso. Quanto è importante l'ambiente per far crescere non solo i giovani in modo naturale, ma anche in una chiesa. Quanto è importante creare un ambiente favorevole dove le persone possono crescere in maniera sana. È fondamentale tutto questo, perché quando noi ascoltiamo, Quando noi vediamo ciò che realmente siamo, noi cresciamo e vogliamo essere come coloro che ci sono stati da esempio. L'apostolo Paolo diceva: prendete esempio da me, siate miei imitatori, diceva l'apostolo Paolo, come io lo sono di Cristo. Quindi è importante avere dei punti di riferimento, è importante avere delle persone alle quali noi possiamo vedere e dire: io voglio essere così. E la Chiesa deve essere, la Chiesa locale deve essere un punto di riferimento per questa società. Ecco perché è importante avere un'identità, e noi con l'identità di figli possiamo creare l'ambiente favorevole di Dio, dove Dio è nostro Padre, dove Dio manifesta la sua gloria, dove le persone vengono qua, vengono guarite, vengono salvate e liberate, perché qui c'è la presenza di Dio. Amen. Giovanni capitolo 8, verso 38. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Non possiamo fare qualcosa di diverso, se non quello di fare le cose che abbiamo udito dal Padre. Ma se siamo figli, se ci relazioniamo con Lui come figli, e non sempre come dei peccatori incalliti che non riescono a dire di no a una tentazione. Noi siamo figli, amati. E tu hai l'autorità, come figlio, di respingere ogni tentazione, e non di subire, perché l'autorità, come figlio di Dio, ti mette nelle condizioni di poterlo fare, non con le tue capacità, ma con la consapevolezza della tua identità di figlio. Perché Gesù era figlio e aveva l'autorità delegata dal Padre, e noi abbiamo l'autorità delegata da Gesù. La gloria che tu hai dato a me, disse Gesù, io l'ho data a loro. Amen. C'è una delega. Ecco perché la Chiesa è l'estensione della gloria di Dio su questa terra. Non c'è un altro posto dove si può manifestare la gloria di Dio. Certo, Dio può manifestare la sua gloria dovunque, ma noi siamo portatori sani della sua gloria. E dovunque andiamo, qualsiasi cosa che facciamo, deve manifestare la gloria di Dio. Alleluia. Perché questa deve essere la nostra identità. Sempre Giovanni, capitolo 12, al verso 50, dice: e so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così, come il Padre me le ha dette. Gesù non faceva nulla da se stesso. Gesù faceva ogni cosa per rivelazione di parole che arrivavano direttamente dal cielo, dal Padre. E lui si prendeva del tempo per ascoltare la parola del Padre. Prima di iniziare il ministero, Gesù è stato 40 giorni nel deserto ad ascoltare la voce del Padre, e questo gli ha permesso di respingere ogni tentazione del diavolo quando è arrivato. L'identità. Lui sapeva esattamente che era un figlio amato, sapeva esattamente il mandato che il Padre gli aveva dato, e questo gli ha permesso anche di arrivare fino alla fine e di raggiungere il proposito per il quale Dio lo aveva mandato su questa terra. Amen. Sapere chi siamo, avere un'identità ben chiara, ci protegge da ogni attacco del nemico che vuole sminuire il tuo valore, vuole annullare la tua identità per farti sentire inadeguato, mancante e debole. Ma che cosa dice la parola di Dio di te? Che noi siamo più che vincitori in colui che ci fortifica. Questo è quello che dice la parola. Questo è quello che dichiara Dio. Adesso andremo a leggere un po' di cose. Gesù si relazionava sempre col Padre come figlio. Questo permetteva a Gesù di avere una consapevolezza forte della sua identità. Non basta sapere chi siamo se non viviamo in virtù di ciò che siamo. Perché tu puoi sapere di essere figlio, ma non vivere in virtù di questa figliolanza, e quindi comportarti come un non figlio, e non ricevi tutti i benefici che ci sono dell'essere un figlio amato. Vi ricordate, non la parabola del figlio prodigo? Ok, è andato via perché lui ha voluto rinnegare quel tipo di identità. Non ci prolunghiamo su questo. Però per farvi comprendere quanto è importante vivere in virtù che noi, di ciò che noi siamo. Tutto ciò che è stato dichiarato e il diavolo dichiara maledizione sulla tua vita, Dio lo trasforma in benedizione. Perché tu sei figlio di Dio. Amen. Perché tu sei figlio di Dio. E quando sei diventato figlio di Dio, Dio ti ha dato una nuova identità. C'è una storia meravigliosa e la Bibbia è piena di storie meravigliose di uomini che non sono riconosciuti come i grandi uomini di Dio, no? Abramo, Isacco, Giacobbe, l'apostolo Paolo, Pietro. Ma c'è un soldato che magari avete già sentito, l'avete letta sicuramente questa storia, in 2 Samuele, capitolo 23, dal verso 11. Si chiamava Sammà. Questo uomo era un soldato di Davide. Davide aveva un esercito di 400 uomini scappati di casa. Amen. Davide col suo esercito è figura dello Spirito Santo, che ha preso 400 persone che la società non reputava nemmeno di un valore di un centesimo, e li ha resi dei grandi e valorosi uomini di Dio. Amen. Davide è figura dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo fa questo nella nostra vita. Amen. Sammà è meravigliosa questa storia, ogni tanto la racconto questa cosa, perché Sammà non si è omologato, diciamo, non si è fermato a ciò che il suo nome dichiarava sulla sua vita. Sammà vuol dire desolazione. Voi immaginate una mamma che partorisce un bambino, finalmente, dopo 9 mesi, tutto il macello, il travaglio e tutto quanto, invece di dire gioia mia, dice desolazione. Cioè, questo ragazzo ha iniziato la sua vita già con un fardello sul suo capo, sulla sua testa. Dovunque andava, le persone che incontrava molto abilmente, i suoi amici, dicevano: andano lì, desolazione. E lui ha dovuto vivere una vita così, tant'è vero che faceva parte poi dell'esercito di Davide, perché era uno di quelli che era stato emarginato dalla società. Quindi voi immaginate questa persona. Quanti di noi, ma quante persone vivono con questo peso sulla loro vita? Il diavolo fa questo su di te. Il diavolo fa questo sulla nostra vita. Lui vuole metterci un marchio di deboli, vuole metterci un marchio di falliti, vuole metterci un marchio di persone che non sono capaci, di non essere determinati. Il diavolo vuole metterti un marchio, questa società ti sta dicendo che tu non sei capace, che tu non troverai, che non c'è speranza per il futuro. Ma che cosa è successo a quest'uomo? E questo dice la Bibbia. Dopo di lui veniva Sammà, figlio di Aghè, l'ararita. I filistei si erano radunati in massa. In quel luogo c'era un campo pieno di lenticchie. E mentre il popolo fuggiva davanti ai filistei, tutto il popolo fuggiva davanti a sti nemici, sti filistei, Sammà si piantò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i filistei. Il Signore concesse una grande vittoria a Israele. Amen. E questo è quello che Dio vuole fare con te, vuole darti una nuova identità. Sammà non è ricordato più come desolazione, ma è ricordato come un grande e valoroso uomo che si è piantato in mezzo a un campo e ha combattuto da solo contro le schiere dei filistei, e Dio gli ha dato una grande vittoria. Alleluia!
Questo è quello che fa Dio con noi. Ci cambia l'identità. Quando noi nasciamo di nuovo, nasciamo con un'identità che viene direttamente dal cielo. L'identità del regno è dentro di te. L'identità dei figli di Dio è dentro di te. L'identità dello Spirito Santo con tutte le sue virtù è dentro di te. Amen. A chi stai dando retta? Alla tua carne, ai tuoi pensieri, alle tue debolezze? O vuoi dare retta alla voce dello Spirito Santo che ti dice: io faccio ancora il tifo per te oggi, perché tu ce la farai, perché tu sei un guerriero valoroso, determinato, e tu riuscirai a respingere ogni tentazione, tu riuscirai a respingere ogni attacco del nemico, perché tu non sei nato solo di acqua, ma sei nato di spirito. Alleluia, sei una nuova identità, sei una nuova creatura, sei tutto nuovo, io ho fatto qualcosa di straordinario dentro di te, di nuovo. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, amen, alleluia. Padre, grazie perché tu sei buono, Signore, perché tu sei nostro Padre, Signore, e tu ci dai un'identità nuova, grazie Signore. Adesso inizieremo ad adorare. Vorrei che chi sente questo fardello sulle proprie spalle, questa voce continua che dice tu non ce la farai, possa alzare poi la sua mano. Ma voglio dire anche un'altra cosa. Non che non vogliamo pregare per le persone. Ma quando Dio fa qualcosa nella vita di qualcuno, Dio è senza pentimento. Amen. Quando Dio tocca qualcuno, Dio non ritrae la sua mano dalla tua vita, perché Dio è senza pentimento, perché Lui è amore. Allora se tu sei venuto già avanti altre volte e abbiamo già pregato per te, per questo motivo, io ti chiedo di non venire avanti, ma non perché non vogliamo pregare per te, ma perché tu devi imparare a prendere consapevolezza della tua identità. Amen? A volte dobbiamo pregare per le persone, ci sono delle situazioni dove dobbiamo pregare, altre volte le persone devono fare una scelta e devono fare delle decisioni. E questo è il tempo della decisione per te. Quindi se abbiamo già pregato per i tuoi bisogni, per le tue tentazioni, per i tuoi vizi, non venire davanti, ma in dove sei, nel posto dove sei, chiudi i tuoi occhi e fai una scelta questa mattina. Decidi di vivere con l'identità di Gesù e non con l'identità di quello che gli altri dicono di te e di quello che il diavolo continua a sussurrare nelle tue orecchie. Prendi consapevolezza dell'identità che hai. Questo perché? Perché dobbiamo imparare a crescere. Dio vuole darci la possibilità di crescere, di maturare, di essere sempre più forti in Lui. Alleluia. Sì, Signore. Senti che Dio sta parlando al tuo cuore in questo momento e vuoi che Dio faccia qualcosa di veramente nuovo e straordinario dentro di te, perché questo possa essere veramente un inizio insieme a Gesù di qualcosa di glorioso per la tua vita, e Dio ti vuole dare una nuova identità di figlio questa mattina, allora ti chiedo di venire qua davanti, perché vogliamo pregare per te. Alza la tua mano. Tutti gli altri hanno gli occhi chiusi. Non ti preoccupare, nessuno ti vede. Fai una decisione questa mattina.
dire: Gesù, voglio che tu mi dai un'identità nuova. Io non voglio vivere più con tutto quello che mi hanno detto, ma io voglio iniziare a vivere con quello che tu dici e pensi di me. Perché io voglio che tu fai qualcosa di nuovo e straordinario nella mia vita. Allora, se per te questo è un nuovo inizio, e vuoi che sia un nuovo inizio, ti chiedo di alzare la tua mano. Alleluia. Alleluia. Orba. Se hai alzato la tua mano, puoi venire qua davanti, che vogliamo pregare. Non ti preoccupare.